Allora, è il terzo audio della dispensa didattica numero 18, quindi questa è interamente dedicata e sarà, credo, non lunghissima, attorno alle politiche psichiatriche della regione Lombardia. In questo modo, quindi, riassumo un po' il lavoro fatto fino adesso. Abbiamo a disposizione una dispensa didattica numero 18 che è sulle politiche psichiatriche. Su questo ho fatto due audio e questo è il terzo, e quindi che va da pagina 29 alla fine. Allora, come si fa ad analizzare le politiche psichiatriche regionali? Occorre vedere cosa hanno fatto le singole regioni. Non potendolo fare su tutta la situazione italiana, vediamo di farlo sulla situazione lombarda, il che significa che lo stesso tipo di lavoro potrebbe essere fatto per le altre regioni. Quindi qui c'è il solito problema che quest'anno non sono riuscito a risolvere appieno perché è piuttosto complicato degli studenti che abitano non in regione Lombardia, ma il metodo è sostanzialmente questo, cioè si procura i materiali, non sono moltissimi i materiali da procurarsi, delle singole regioni, poi si fa un'analisi, si raccoglie la documentazione e si fa l'analisi. Magari non occorre fare tutta l'analisi storica come la faccio adesso, ma per la Lombardia, visto che la conosco abbastanza, si può fare l'analisi storica complessiva. Allora, la prima cosa che si fa è vedere la periodizzazione, pagina 29. Le politiche legislative in materia di servizi psichiatrici in Lombardia sono andate in questo modo. Allora, c'è la prima fase, siamo negli anni 80 evidentemente, è la fase in cui la psichiatria viene inclusa nelle ASL, nel sistema delle ASL. Allora non erano ASL, ma erano le unità sociosanitarie locali, quindi significa che la Lombardia si dà un sistema di psichiatria basato sulle esistenti allora unità sociosanitarie locali. Nella metà degli anni 80 la Lombardia fa un progetto obiettivo specifico e quindi costituisce la rete, e la rete è sempre strutturata su quei servizi che abbiamo visto precedentemente, non ci sono grandi differenze, solo che vengono poi fatte all'interno del sistema lombardo, quindi le USL organizzano dipartimenti di salute mentale. Dopodiché la Lombardia procede per successivi progetti obiettivo. In pratica lo strumento che viene usato è il progetto obiettivo. Cos'è un progetto obiettivo? Il progetto obiettivo è un atto regionale che fanno le regioni ed è un documento che definisce gli obiettivi per un certo arco di tempo. Non è una legge, è un atto, potremmo dire, programmatico. In genere i progetti obiettivi, quando si riesce a raggiungerli, e oggi su internet è facilissimo, e sono molto interessanti perché sono in genere strutturati, c'è una parte di dati, c'è una parte legata appunto all'analisi della situazione esistente, poi vengono indicati degli obiettivi programmatici, quindi diventano dei documenti di grande utilità, certo, sempre di grande utilità per le politiche sociali. Quindi per chi si occupa e chi è interessato a queste politiche, chi non interessa non li consulta neanche, ma a noi che agiamo in questi campi ci conviene fare questo tipo di operazione. In un progetto obiettivo abbiamo appunto un documento, una specie di libro sostanzialmente di 60, 70, 80 pagine in cui ci si fa un'idea di come è strutturato il sistema. Perché in questo caso l'autorità istituzionale, che è la regione, attraverso i suoi uffici, definisce il suo operato, il suo modo di operare. Questo è un progetto obiettivo. Quindi abbiamo un primo progetto obiettivo nella metà degli anni 80, poi ne abbiamo anche nella metà degli anni 90, poi nel 97 la Lombardia ristruttura il suo sistema sanitario, vengono create le aziende sanitarie locali, le ASL. E in particolare succede nel 97 che la rete di offerta psichiatrica viene affidata alle aziende ospedaliere. L'ho già detto prima, è importantissimo sapere che in Lombardia il sistema psichiatrico, la rete di offerta psichiatrica non afferisce alla competenza delle ASL, ma afferisce alla competenza delle aziende ospedaliere. Affermare con certezza che la Lombardia accentua sempre di più questo processo di inclusione della psichiatria all'interno delle reti sanitarie e include il sistema dell'assistenza psichiatrica nella rete ospedaliera, che è la rete più propriamente sanitaria, diciamo che il sistema organizzativo della psichiatria, che è basato su quell'unità d'offerta che abbiamo delineato anche precedentemente, è più omogeneo secondo il legislatore lombardo, non secondo altri legislatori, più omogeneo al sistema ospedaliero. È una scelta lombarda che è possibile, che dimostra la grande e rilevante capacità di influenzamento delle scelte organizzative da parte della regione, dal momento che qui lo Stato non interviene su queste scelte. È una scelta appunto istituzionale della singola regione. Allora, nel 97 si riorganizza il sistema e da questo momento parte il sistema lombardo. Quindi nel 2004 viene approvato un piano regionale di salute mentale, quindi specifico, è molto importante quello del 2004. Nel 2007 vengono fatti, 2007-2009, due piani sociosanitari. Il piano sociosanitario che cos'è? È un documento programmatico che delinea tutte le politiche sociosanitarie della regione. Quindi non è una legge, è un documento di programma. Potremmo definire il piano sanitario un atto amministrativo della regione finalizzato a definire gli obiettivi nel corso del tempo che la regione stessa si dà per quanto concerne tutte le politiche sociosanitarie nel suo campo operativo. Di conseguenza il piano sociosanitario è un documento di immenso interesse per chi studia professionalmente le politiche sociali, perché, ripeto, è una fonte di informazioni, è una fonte di dati. E dato che le politiche sociali si analizzano per vedere che cosa possiamo fare all'interno di queste reti, perché non è un'analisi astratta, è un'analisi in pratica che noi interessa, e sono dei documenti ricchi di informazioni, quindi conviene consultarli e vederli. Come si analizza un documento? Lo si analizza né più né meno di come si analizza una legge, cioè si individua pagina 30 i punti chiave. Allora, ad esempio, ecco la struttura di questo testo. Essendo un testo, io l'ho articolato per capitoli. Allora, cioè, i punti chiave del documento Piano regionale per la salute mentale del 2004, di cui c'è il dato istituzionale DCR, sta per delibera di consiglio regionale numero tadeitali del 17 maggio 2004. Questi documenti, una volta che sono presentati in forma numerica, è molto facile rintracciarli su internet. Sarebbe sufficiente digitare su Google 17523 e con alta probabilità vi scaricate sul vostro computer il documento. Cioè, una volta che c'è il testo, qualcuno lo ha pubblicato da qualche parte, o la regione stessa o qualcun altro. Diciamo che appunto oggi recuperare la documentazione è piuttosto facile, un pochino più di astuzia metodologica richiede l'analizzarla. Comunque, una volta che abbiamo il documento, vediamo i punti chiave. Per me i punti chiave del documento cosa sono? Dato che io utilizzo come chiavi di lettura sempre il paradigma domanda offerta, il paradigma istituzioni, ecco, il paradigma professionale, questi sono i punti chiave che mi interessano. Punti chiave: la domanda psichiatrica, l'offerta, il ruolo delle istituzioni, cosa fanno le regioni, cosa fanno gli enti locali, cosa fanno le ASL, cosa fanno le aziende ospedaliere, il percorso assistenziale. Perché mi interessa il percorso assistenziale? Perché il percorso assistenziale dice in che modo i servizi si fanno carico della domanda psichiatrica. Essendo che questi documenti sono redatti spesso dagli stessi professionisti che svolgono funzioni, evidentemente io do fiducia a loro, nel senso che questi qui descrivono al meglio cosa stanno facendo. E poi abbiamo la descrizione delle unità d'offerta, che nel 2004 venivano messi a punto appunto questo strumento essendo il sistema ospedaliero dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura del tutto strutturale, cioè sono queste unità d'offerta che abbiamo visto, piccole strutture per la degenza di 7 giorni, eventualmente 14, per trattamento delle fasi acute. Quindi quello che mi interessa di più è la linea delle strutture residenziali. Infatti qui è su questo che la Regione Lombardia ha una sua elaborazione di politica sociale non indifferente, perché la Lombardia va a designare i diversi tipi di comunità e le distingue in comunità riabilitative ad alta assistenza, comunità riabilitative a media assistenza e strutture residenziali assistenziali, a loro volta divise in tipologie, comunità protette ad alta assistenza, comunità protette a media assistenza e addirittura tipologie di tipo residenziale appartenenti all'area sociale, cioè più che afferiscono alla rete dei servizi sociali piuttosto che alla rete sanitaria. E quindi diciamo che qual è il modello di pensiero sottostante? Il modello di pensiero sottostante è che le comunità residenziali servono, sono utili, sono indispensabili, tuttavia essendo diversi la gravità, chiamiamola così, di diagnosi psichiatrica, possiamo distinguerle per tipologia, quindi una comunità riabilitativa ad alta assistenza è una comunità che avrà bisogno di più personale, una comunità riabilitativa invece, vediamo il polo opposto, quella di tipo casa alloggio, casa famiglia, appartamento autonomo, avrà bisogno di meno personale di tipo sanitario, anche se evidentemente qui diventano rilevantissimi volontariato, cooperative sociali, servizi sociali comunali. Diciamo che le strutture territoriali, cioè appunto la persona malata che vive a casa sua o vive eventualmente in una casa famiglia, in un appartamento autonomo, non è mica vero che non abbia bisogno di aiuti, ha bisogno di aiuti, ma sono aiuti diversi, sono aiuti di accompagnamento, a svolgere le faccende domestiche, a convincere di fare determinate cose, a prendere le cure, naturalmente sempre con una supervisione e sempre la possibilità di accedere alle strutture psichiatriche, che sono sempre le due fondamentali, il CPS, Centro Psicosociale Territoriale, con gli psichiatri, gli infermieri di questo tipo di strutture e eventualmente il servizio ospedaliero, nel caso fosse necessaria una degenza, queste degenze brevi. Questo sistema, quindi, lo possiamo anche, il modello lo si può anche distinguere in questo modo, no? Se noi articoliamo il modello delle unità d'offerta, ecco, questi disegni di pagina 31 fa vedere le strutture d'offerta chiamandole per nome e distinguendole a quelle per grado di disabilità. Man mano che sale il grado di disabilità cresce anche l'intensità sociosanitaria. Ad esempio, la comunità riabilitativa di alta assistenza e media assistenza sono unità d'offerta che si rendono indispensabili per persone con elevato grado di disabilità. Viceversa, invece, le strutture psicosociali, psichiatri di disagio e cure sono strutture che hanno un diverso tipo di intensità assistenziale, quindi le colloco diversamente a seconda degli obiettivi. Diciamo che man mano che sale il grado di disabilità si rende sempre più indispensabile la struttura residenziale, centro psicosociale a casa e eventualmente assunzione di farmaci e trattamenti in ambulatorio. L'urgenza, servizio psichiatrico di cura, man mano che sale viceversa il grado di disabilità per situazioni croniche, abbiamo bisogno di strutture residenziali di diverso tipo, insomma. Cioè, crescendo il grado di disabilità cresce anche per certi versi il bisogno di offerte di tipo residenziale e specialistiche. Questo è un po' il ragionamento sottostante a questo disegno che tenta di rappresentare sinteticamente le unità d'offerta. Dopodiché le unità d'offerta possono essere definite una per una. Ecco, pagina 32, e qua ci sono le definizioni che probabilmente riporterò anche nel glossario. Quindi cos'è un SPDC, cos'è un CPS, cos'è una comunità riabilitativa ad alta assistenza, insomma quelle definizioni non sto a vederle, sono proprio definizioni di unità d'offerta, quindi qua è descrittivo, quindi è abbastanza anche facile da leggere, ma credo utilissimo per capire un po' le sigle, che sono queste sigle che costellano il mondo dei servizi, che io stesso non mi piacciono le sigle, quindi aggiungo sempre dopo la sigla che cosa sono, no? Però gli operatori spesso parlano questo gergo incomprensibile per sigle, che è un linguaggio che credo invito anche chi ascolta questo audio a non usarle, cioè a usare proprio la definizione complessiva, ci si mette un po' di tempo, ma la si precisa meglio, no? E comunque tutte queste definizioni non le invento io, vengono fuori da quei piani, sono i piani, le leggi che le definiscono. E lo stesso anche pagina 33, le comunità protette all'altra assistenza, le comunità protette a media assistenza, sono proprio. Ecco, molto importante sono le cosiddette programmi di residenzialità leggera. Ecco, qua sono queste strutture, io ho avuto anche degli studenti di questi corsi di scienze pedagogiche di persone che lavorano in queste strutture. Ricordo una dottoressa che lavorava in questo tipo di strutture, e sono spesso cooperative sociali che organizzano queste attività, perché insomma fare la residenzialità, cioè fare i luoghi in cui le persone abitano in un appartamento, si tratta di organizzare una casa sotto tutti i profili. Da mangiare, pulirla, andare fuori, pigliare i farmaci, organizzare il tempo, eventualmente andare a lavorare nella cooperativa sociale, se c'è una cooperativa sociale di lavoro, fare tutto questo lavoro psicosociale che è il nucleo essenziale del lavoro psicosocio-educativo nel campo psichiatrico. Le normative, pagina 35, le ho indicate qui per numero, per l'appunto. Se cliccate nel documento qui sotto, in questo link sottostante, quindi copia e incolla, potete scaricare quest'ultimo documento del 2007, la DGR 8/004221, quindi è il 4221 il numero chiave. Del 2007, in cui c'è un documento che indica con più precisione cosa sono i programmi di residenzialità leggera. E in questo modo noi ci documentiamo su come sono strutturati questi sistemi. Inoltre, in Lombardia anche la fortuna, abbiamo in Lombardia la fortuna che c'è uno studio del dottore Antonio Lora, della Direzione Generale Sanità, il quale ha fatto questo studio interessantissimo, anch'esso è disponibile, perché l'ho pubblicato sul mio blog, Polser, anche questo è cliccabile attraverso questo studio qua, che è una descrizione del sistema di salute mentale della regione Lombardia. E quindi è proprio uno studio analitico, qui io ne riporto solo alcuni pezzi, ma voi potete recuperarlo tutto. Qui appunto pagina 37, quanti sono i medici, quanti sono gli infermieri, e per esempio si vede che abbiamo dal punto di vista quantitativo non è indifferente sapere che abbiamo 176 psicologi dipendenti nei servizi psichiatrici in Lombardia, psichiatrici. Abbiamo 397 educatori professionali, a dimostrazione della centralità, ad esempio, vediamo gli infermieri sono evidentemente quelli più numerosi, 2374, però gli educatori professionali sono gli ausiliari, sono 779, ma gli educatori professionali sono al terzo posto, quindi a dimostrazione di una rilevanza professionale di queste strutture. E l'altra cosa che ho aggiunto qui dentro è una particolarissima tipologia di strutture, che sono i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, e cioè che sono strutture diagnostiche che afferiscono anch'esse alle aziende ospedaliere e che sono, diciamo così, la componente diagnostica delle patologie psichiatriche nella primissima infanzia. Quindi sono servizi importanti per quanto riguarda l'adolescenza, l'infanzia e l'adolescenza, quindi sono strategici per quanto riguarda le prese in carico complessive nel tutto il ciclo di vita. Quindi, dato che esistono, è importante sapere che cosa sono. Quindi, pagina 38 ho indicato la denominazione di queste strutture. Ripeto, sono strutture specialistiche diagnostiche che afferiscono alle aziende ospedaliere. Questo modello che si è organizzativo, che si è strutturato in Lombardia, che è stato descritto in questi piani, è stato confermato nel piano sociosanitario 2007-2009. Anche questo è un documento reperibile. E qui ho riportato tutto l'indice di questo documento, così si vede come funziona un piano. Un piano è un testo, sostanzialmente, è una specie di libro in cui sono indicate proprio la cultura istituzionale e organizzativa della sanità, del sistema sociosanitario, essendo il sistema sociosanitario in Lombardia costituito anche dei servizi psichiatrici, oggi diventa un documento rilevante da consultare. Qui si vedono tutti i punti. Ecco, vedete ad esempio già a pagina 41 come il modello BDO compare in queste regole inevitabilmente. Pagina 3, il soddisfacimento del bisogno. Okay, è chiaro che sotto agisce il paradigma bisogno domanda offerta. Oppure punto 4, le regole di governo del sistema. Qua agisce evidentemente il paradigma istituzionale. Quindi anche a questo, attraverso questo documento si vede bene come i paradigmi là che abbiamo messo a fuoco, che forse vi sembravano astratti, qui diventano estremamente concreti. E l'ultimo, piano sociosanitario, che ribadisce sostanzialmente il piano sociosanitario regionale, sempre in Lombardia 2010-2014, anche questo ribadisce il modello e l'ho semplicemente riportato, e ho in particolare individuato sugli altri servizi non ci sono rilevanti cambiamenti, il modello è quello delle comunità a diversa intensità assistenziale. Mi è piaciuto anche in questa occasione segnalare la crucialità dei servizi di psichiatria e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, perché è l'area più importante e anche meno sostenuta dal punto di vista delle politiche, insomma, perché è chiaro che intervenire in fase iniziale nella strutturazione dei processi di sofferenza psichica che possono poi portare a disturbi stabilizzati, se si interviene nell'infanzia è più facile, non è per niente facile, insomma, comunque è possibile mettere in atto delle pratiche operative di aiuto che evidentemente dureranno nel tempo piuttosto che intervenire quando il disturbo è conclamato e crea già problemi. Quindi sono unità di offerta importanti, queste unità operative di neuropsichiatria infantile. Purtroppo sono poche in Lombardia, sono oberate di lavoro, ma dove ci sono, e ci sono in tutte le strutture ospedaliere, sono piuttosto importanti, sono strutture che meriterebbero investimenti. Ultimo passaggio finito, sono a pagina 47, qua c'è la sitografia. Allora, qui non posso che far rimandare alla sitografia che io tengo sul blog di ricerca Mappe Sera, o che si raggiunge su internet o cliccando Mappe Sera o cliccando Pol Sera, e comunque si arriva a questo mio strumento di lavoro, è abbastanza posizionato bene sul motore di ricerca Google, e qua trovate una serie di link, e questi link sono apparentemente raggiungibili, me lo auguro, se non sono raggiungibili qui direttamente dalla pagina 47, potete andare appunto a copia e incolla da HTTP Mappe Sera, insomma la parte in alto che va da HTTP e finisce con sitografia, andate direttamente nella pagina dei link e potete raggiungerli. Qua per esempio quelli che sono interessanti per le politiche psichiatriche, vi segnalo, è quella del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, diretto da Peppe Dell'Acqua, così si può vedere come funziona quel sistema, che è il sistema più sofisticato e più strutturato di tutta Italia, cioè il caso triestino è ormai diventato il caso modello. Ma poi ci sono siti come questo Fenascop, che è una documentazione sui servizi psichiatrici, c'è il Forum della Salute Mentale, che è un luogo di discussione su queste politiche, c'è il portale della riabilitazione psichiatrica, c'è il rimando appunto in Regione Lombardia Servizi Psichiatrici, è il luogo della Giunta Regionale Lombarda che custodisce i documenti della Regione Lombardia. Abbiamo questo documento sospsiche.it, abbiamo un sito specifico sull'ospedale psichiatrico giudiziario che non ho trattato in questa lezione. Diciamo che io tendo a tenere aggiornate queste sitografie scegliendo di mettere nella pagina di Mappe Sera quelle che mi sembrano più interessanti. Chiamiamo queste sitografie luoghi di documentazione, luoghi di documentazione su cui si può accedere per procurarsi documenti da includere nei propri processi di lavoro. E ho terminato questa audio lezione sulle politiche psichiatriche. Grazie per l'attenzione e buon futuro.